Buongiorno.
Allora, appunto, dicevo che vorrei chiederti di introdurre un attimo, di commentare se sei riuscito a sentire quello che ho letto, queste due pagine di Gabriele rispetto alla comunanza tra l'affrontare la questione sessuale, la questione del corpo comune al mondo queer e al mondo disabile. E in più chiederti appunto un po' di introdurre, visto che non è un argomento di cui si parla moltissimo, quella che è la figura appunto dell'assistente sessuale per i disabili.
Allora, ti chiedo la cortesia, perdonami di ripetere la prima domanda perché sento molto basso, quindi non l'ho sentita.
Ah, guarda, la prima domanda era rispetto al testo che ho letto, queste due pagine che vanno ad unire la voglia di affrontare il discorso del corpo e della sessualità comune alle persone GLBTQ, EI, intersessuali, ai disabili. Hai sentito? Okay, ci siamo.
Ok, siamo capiti. Okay. Allora, innanzitutto ovviamente le discriminazioni appartengono a molte categorie tra virgolette, perché è anche brutto definire delle persone come categorie, ma tanto per intendersi, appartengono sicuramente a varie persone che vivono su se stessi delle discriminazioni, quindi mi viene in mente dalle persone di colore ad anche appunto le persone magari omosessuali o lesbiche o tutto ciò che comunque viene in qualche modo ghettizzato, quindi alla fine in qualche modo ci capiamo anche tra persone con disabilità e persone che vivono la discriminazione in altri modi, quindi sono sicuramente concorde che ci possiamo aiutare e comprendere molto bene tra di noi, quindi
sì, perché diciamo non rientriamo nella sessualità eteronormodotata.
Non ho capito, scusami.
Che dicevo che in entrambi i casi non rientriamo nella categoria dell'eterosessualità normodotata.
Allora sì e no, nel senso che eterosessualità sì, anche se magari ci sono molti disabili che sono anche omosessuali o lesbiche, quindi più che altro è il normodotato, che poi non si sa bene che cosa voglia dire, comunque anche perché uno può essere non normodotato eppure magari è eterosessuale e non disabile, quindi può avere altre problematiche, però ci capiamo molto bene con questo tipo di persone. Per il resto, allora, intanto volevo sottolineare una cosa prima di parlare dell'assistenza sessuale, che ci tengo sempre a dire che comunque le persone con disabilità possono vivere la propria sessualità e anche a riguardo delle persone con cui hanno rapporti in maniera soddisfacente per se stessi e per la persona con cui hanno la relazione, nel senso che se ne hanno la possibilità, se ne hanno l'opportunità e anche la fortuna, perché poi ci vuole anche la fortuna in queste sfere, anche nei rapporti con gli altri, nel conoscere la persona giusta, eccetera. Se hanno tutto questo possono vivere la sessualità come tutti gli altri, quindi questo ci tengo a sottolinearlo, perché comunque la figura dell'assistenza sessuale va in contesti molto complicati, molto complessi e molto difficili, quindi non è una figura che comunque rientra in un percorso comune a tutte le persone con disabilità, no, assolutamente, va a intervenire in contesti molto particolari.
Certo, tra l'altro scusami che io mi sento fortissima e quindi sto facendo un po' di difficoltà, il fatto che ci sia anche la figura dell'assistente sessuale, fondamentalmente quando se ne parla in Italia viene associato a quella che potrebbe essere una figura quale la prostituta, quando in realtà questa figura avrebbe comunque tutto un ruolo molto importante, molto di avvicinamento, anche di consapevolezza da parte del disabile, che magari per primo in alcuni casi si sente un corpo non in grado di poter ricevere o dare piacere, e quindi questa figura in alcuni casi potrebbe anche essere fondamentale per, appunto, aiutare la persona stessa ancora prima che insomma il compagno, la compagna o un eventuale compagno o compagna, ad avere una nuova consapevolezza di un corpo che magari è stato modificato a seguito, non lo so, di un incidente piuttosto che una disabilità, insomma, dalla nascita. Insomma, capita spesso e volentieri di sentire madri di persone disabili che si prestano al, non so, ad aiutare il figlio disabile ad avere un attimo di piacere fisico che, se non viene insomma sfogato, come in tutte le persone, uomini, donne, etero, gay, disabili, non disabili, può portare molto spesso a episodi di aggressione, violenza, perché la frustrazione sessuale, insomma, è una cosa che non è mai piacevole.
Certo, beh, sicuramente i casi sono molto diversi l'uno all'altro, quindi è anche difficile identificare la persona ideale per cui un professionista del genere va a intervenire. Però sicuramente ne hai elencati alcuni già tu, e sono concorde su questo. Io porto l'esempio per far comprendere magari alle persone che non riescono a capire bene di cosa si sta parlando. Io, innanzitutto, la sessualità è comunque un qualcosa che appartiene a tutti, quindi non è un'esclusiva di un certo tipo di persone a svantaggio di altri, appartiene un po' a tutti. In Italia la sessualità non viene vissuta, diciamo così, in modo allegro, naturale e a 360 gradi da tutta la popolazione, quindi è un problema che comunque va a intervenire anche in persone che non hanno nessuna disabilità. Non tutti riescono a viverlo in maniera soddisfacente come si dovrebbe vivere.
Certo, spesso la discriminazione parte proprio da lì, molto spesso.
Certo. Ci sono dei casi, io quello che uso dire magari quando faccio i convegni, cerco sempre di far capire alle persone il senso di questa figura, utilizzando una parola che io amo molto, che è empatia. Mm-hmm. E dico, cioè, dovete immaginare comunque voi stessi in una situazione in cui magari avete 13 anni, 14 anni o 15 anni, poi ognuno inizia a scoprire il proprio corpo quando ne sente l'impulso e il desiderio. Quindi immaginare a quell'età di aver voglia di scoprire questo mondo nuovo, iniziare a volersi toccare e anche fino a masturbarsi, che è una cosa che è capitata a tutti e capiterà a tutti, e immaginate in quel momento di non poterlo fare perché magari le vostre mani non si muovono, oppure si muovono talmente male che non riuscite a farlo da solo. Quindi la vostra prima esplorazione di voi stessi non esiste, la cancellate completamente e va persa nel nulla. Immaginate che poi nel tempo non solo non riuscite a toccarvi voi stessi, ma nessuno vi tocca in tal senso, e che l'unica occasione in cui vi toccano è soltanto per vestirvi, spogliarvi e lavarvi, e basta. Quindi nessuna prima esplorazione del proprio corpo, nessun rapporto sessuale a 20, 30, 40 anni. Ditemi voi, a chi ci ascolta e a chi mi ha ascoltato altre volte quando ho detto questo, ditemi voi se questa assenza può essere una cosa di poco conto oppure no. Assenza, sottolineo, assenza costretta, non scelta.
Sì, certo. E invece, ascolta, la figura dell'assistente sessuale è già riconosciuta in alcuni paesi europei. A che punto siamo in Italia?
Allora, intanto volevo dire una cosa perché sfugge un po' a molti. In realtà la figura dell'assistente sessuale a livello di istituzioni e riconoscimento statale non è dello Stato, non esiste da nessuna parte, perché negli altri stati questa figura è una figura che viene formata attraverso un corso molto complesso, molto lungo, molto selettivo da alcune associazioni. Mm-hmm. E però poi alla fine non è una figura riconosciuta dallo Stato, solo che a loro non gliene frega nulla, perché comunque anche se venisse accostata erroneamente alla prostituzione, in questi stati la prostituzione è regolamentata e quindi a loro non gliene importa nulla.
Certo.
Quindi quello che io voglio fare in Italia è in realtà una cosa che è ancora di più rispetto agli altri stati, perché io voglio che questa figura sia proprio riconosciuta come vera e propria professionista. Quindi facciamo forse, anzi no, sicuramente si potrebbe essere i primi in Europa a pensare a una cosa del genere, quindi è ancora più complicato, ma anche perché comunque le leggi italiane mi costringono anche a cercare una via un po' diversa rispetto agli altri stati, altrimenti poi l'accostazione sempre erronea alla prostituzione non mi permetterebbe di fare assolutamente nulla in tal senso. A che punto siamo? Beh, dopo un anno e mezzo che ho creato il comitato, che è l'unico in Italia a preoccuparsi di questa cosa, a voler fare questa figura, ed è il primo che è nato, dopo un anno e mezzo siamo arrivati in Senato a presentare un disegno di legge, che penso che non sia poco, insomma. Mi sono visto io in Senato insieme a 10 senatori che hanno firmato questo disegno di legge, tra l'altro senatori alcuni del PD ma anche della Scelta Civica o del gruppo misto, quindi anche bipartisan. Mi sono visto lì dentro a parlare di assistenza sessuale alle persone con disabilità gravi e mi devo dire, neanche io nella mia più rosea aspettativa dopo un anno e mezzo pensavo di essere lì. Certo, è soltanto il primo passo, perché da disegno di legge a diventare legge non so quanto, non mi chiedere quanto tempo ci voglia, questo non lo so.
Comunque è lunga, ecco.
Non lo so, ma sicuramente è lunga, però insomma.
Scusami,
posso anche comprendere.
Scusami se mi intrometto, volevo chiederti anch'io magari di raccontarci quando è nata la figura dell'assistente sessuale, o se in Europa ci sono esperienze appunto da diverso tempo diverse, se ci puoi un po' aiutare in questo percorso. Cioè è interessante quello che è stato fatto in Italia, ma anche un po' raccontarci culturalmente, proprio perché hai parlato prima di un tabù tremendo che è il sesso, figuriamoci in Italia, culturalmente come è nata questa idea, insomma questo ruolo, questa figura.
No, guarda, allora in Europa esiste da quasi 10 anni, quindi è molto tempo che esiste questa figura, anche se ti ho spiegato prima come funziona in queste nazioni. Credo solo forse l'Olanda abbia un riconoscimento più approfondito di questa figura, le altre nazioni sono come ho descritto prima. È certo che il tutto è partito dalla consapevolezza che ci sono appunto alcune persone che non hanno nessuna possibilità assolutamente di poter vivere la sessualità senza l'aiuto di qualcuno. Del resto consideriamo che alcune persone non riescono a vestirsi da soli, non riescono a lavarsi da soli, non riescono a mangiare da soli. Ecco, ovviamente non ci vuole un genio a capire che non riescono neanche a masturbarsi da soli, però è concepito in Italia che uno ti lavi, ti spogli, ti vesta, ti dia da mangiare, perché poi ti rispondo: perché fai tutto questo? Perché la persona da sola non lo può fare. Se ti dico, vabbè, ma la persona da sola non si può neanche toccare, no, questo non va bene. Cioè, si capisce che è un paradosso, insomma. Però in Europa questa cosa è stata assolutamente superata e ormai da tanti anni esiste questa figura, e anche il suo successo, nel senso, in Svizzera hanno chiesto 250 persone di fare questa professione e ne hanno prese 25, tanto per dire come la selezione è comunque molto complicata, molto lunga e difficile, quindi non è da tutti farlo. Però la richiesta è stata enorme, sia come partecipanti, come richiesta di diventare assistenti, ma anche poi come per usufruire di questa figura. Si va dai disabili ai motori a quelli mentali anche, e soprattutto sottolineo che l'assistenza sessuale non opera soltanto con gli uomini, opera anche con le donne, e di qualsiasi genere, quindi anche omosessuali o lesbiche.
Certo, quindi insomma la preparazione è sicuramente molto complessa e ampia.
Sì.
Bene, allora se non abbiamo altre domande, non hai nulla da aggiungere, io ti ringrazierei perché sono, insomma, ci siamo dilungati un po' troppo, dobbiamo continuare con i prossimi approfondimenti. Non so se hai degli appuntamenti che ci vuoi suggerire per...
Innanzitutto vorrei dire che forse ci siamo e a settembre-ottobre iniziamo i corsi a Bologna. E per tutti coloro che vogliono avere informazioni in tal senso, c'è il sito che si chiama... lovegiver.it, quindi da lì ci potete contattare, eccetera.
Perfetto, allora ti ringrazio, una buona giornata.
Grazie anche a voi.
Ciao,
grazie, ciao.
Ciao, grazie, ciao.